ci mettiamo in ascolto di questa parola che è come un soffio leggero che si propone ma non si impone, che domanda ospitalità nei nostri cuori. Il testo su cui proviamo questa mattina a metterci in ascolto è tratto dal libro del profeta Isaia. Leggiamo il capitolo 58, lo leggiamo tutto alla fine. Isaia 58. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giusti giudizi, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia. Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. E dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio giorno santo, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Amen. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba. A noi un po' piacciono le persone che gridano, quelli che hanno un linguaggio non corretto, un linguaggio graffiante che attira l'attenzione, persone che senza peli sulla lingua dicono come stanno le cose, non le loro, sempre quelle degli altri. Gridano sempre contro gli altri. E qui sta la differenza, capite? Mentre qui il profeta grida contro i suoi. Non è il classico che con ironia e appunto con parole sferzanti se la prende con un presunto avversario. Qui abbiamo il profeta che richiama i suoi con parole urlate. noi siamo abituati, da quando abbiamo iniziato a leggere il profeta Isaia, a fare i conti con questa parola che è graffiante, ci fa male. Ricordate, fin dall'inizio, quando abbiamo bussato alla porta di Isaia e subito invece che accoglierci, che bello, qualcuno che vuole ascoltare la parola del Signore, abbiamo ascoltato parole che ci respingevano, che ci mettevano in difficoltà. I profeti erano figure scomode. E non solo per il passato, anche per noi oggi che le ascoltiamo, anche se tentiamo un po' di attutire queste parole, visto che è passato tanto tempo. Qui Isaia grida, che cosa? Grida per denunciare il peccato del suo popolo. Allora, per l'ennesima volta sgombriamo il campo degli equivoci. Peccato è il nome con cui la Bibbia dice una vita che non corrisponde alla vita buona che Dio ha sognato per noi. Non è un concetto moralistico peccato. Peccato non è reato. Reato vuol dire che c'è una legge, tu la trasgredisci e di conseguenza hai delle sanzioni. Noi siamo dentro questa mentalità un po' moralistica. Leggevo proprio un rapporto sulla situazione delle chiese in Occidente. Come stanno le nostre chiese? C'erano tutti i dati sociologici. E poi questa affermazione che mi ha proprio colpito. Nelle nostre chiese, nelle poche persone che ancora frequentano, c'è molta morale, poca comunità, nessuna cultura. Mamma mia, queste affermazioni da pugno nello stomaco, che però dicono anche una fatica. Noi siamo ancora dentro questa religione moralistica, no? Che tu dici, ci sono delle cose che devo fare, altre che non posso fare. Peccato nella Bibbia ha una valenza esistenziale, non moralistica. Peccato vuol dire fallire il bersaglio, vuol dire che tu sei chiamato a vivere la vita buona e ti ritrovi invece su una strada sbagliata. Peccato, più che il nome di una diagnosi, Dio che fa la diagnosi sulla nostra situazione dice peccato, è l'esclamazione triste di un Dio che ti guarda in faccia e dice peccato. Peccato che tu non puoi gustare la vita così come l'ho sognata io fin dalla fondazione del mondo. Questo è peccato, quindi non qualcosa di moralistico, ma qualcosa che ti richiama la tua esistenza, la qualità della tua esistenza. Che uomo sei, che donna sei. Bene, il profeta grida questo, ma attenzione, aggiunge un'altra cosa, che è quella decisiva. Non dice solo voi vivete in una situazione di peccato, ma dice, vivete una situazione di peccato inconsapevole. Anzi, non solo non ve ne rendete conto, ma addirittura la coprite con parole religiose. È impressionante quello che abbiamo letto. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, mi domandano giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Siamo noi che siamo qua, che prendiamo piacere, siamo felici di ascoltare la parola di Dio. Ma capite cosa dice il profeta? C'è un modo di dimenticarsi di Dio avendo sempre Dio sulla bocca. È impressionante, Guardate, questo è un carattere che attraversa tutte le scritture. Questo libro critica la religione in nome di Dio. È impressionante. Allora, noi leggiamo questo testo in questo tempo in cui ci prepariamo la Pasqua e ce lo siamo detti, questi 40 giorni sono sorti, non ci sono nella Bibbia, no? È stata un'invenzione dei primi cristiani per dire viviamo un momento forte in cui nell'antichità i catecumeni, quelli che dovevano ricevere il battesimo nella notte di Pasqua, si preparavano in questi 40 giorni e chi ha già ricevuto il battesimo ripensa alla propria fede per non andare in automatico, per non darla per scontata. Bene, noi in questo periodo dobbiamo cercare di capire cosa vuol dire credere nel crocifisso risorto, in quel Gesù che ha rivelato il volto di Dio in quella scena scandalosa del morire come il peggiore dei condannati a morte. Stiamo ragionando su questo. Bene, cosa ci dice questo testo rispetto alla nostra domanda? Ci dice una cosa fondamentale. Ci dice che Gesù non è morto di vecchiaia nel suo letto tranquillo, è stato condannato a morte in nome della legge di Mosè, in nome di Dio. Il figlio di Dio è morto. Certo, Israele ai tempi era una nazione occupata, non potevano decidere loro di mettere a morte qualcuno, perché era il governatore romano che aveva questo potere. Per cui la motivazione ufficiale era politica. Avete in mente che nel cartello posto sopra la croce, che è la sentenza, c'era scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. Che vuol dire? Lo mettiamo a morte perché si è fatto re, mentre l'unico re è Cesare, è l'imperatore romano. Si chiamava reato di lesa maestà. Tu ti metti al posto di un altro che è il legittimo re. Quella è la motivazione ufficiale, ma i Vangeli ci dicono questo è stato il motivo per indurre a crocifiggerlo, ma il vero motivo è che si accusava Gesù di bestemmia, di andare contro il Tempio. Questo è il dramma, è il dramma di Paolo. L'apostolo Paolo, tutta la sua riflessione sulla legge nasce da qua. Lui che sentiva che la legge è buona, perché la legge è buona, è parola di Dio, non è che è superata, la legge è buona, eppure non ne facciamo un uso distorto. Lo stesso Paolo dice: io ho perseguitato i discepoli di Gesù in nome della legge. Capite questo problema? Cioè che noi abbiamo una parola buona che possiamo usare per allontanarci da Dio. Allora, attenzione, scusate perché qui c'è, metto il silenziatore qua. E noi possiamo usare la parola Dio per allontanarci da Dio. Allora, la scena della croce ci dice: Gesù ha abitato questa scena non guardandola dall'alto, non dicendo purtroppo qualcuno viene messo in croce in nome di Dio e magari giustificandola, perché noi siamo fatti così. Ragazzi, ci sono anche gli effetti collaterali, si sa che se uno è preso da tanto zelo, da tanta buona volontà, a volte esagera, a volte fa anche delle ingiustizie. No, non ha detto l'importante è che credano in me e poi se succedono queste cose mettiamoci una pietra sopra. È entrato in quella scena. Gesù è stato vittima del nostro modo ipocrita di vivere la fede. È impressionante. E quindi la scena della croce da una parte smaschera il nostro modo solo di facciata di vivere la fede. È come se Dio dicesse: guarda cosa combina la tua fede, guarda. Questo è il risultato di una fede che non è uno stile di vita, un modo, ma è parole che coprono la mano malvagia di cui parla Isaia. Tu che alzi la mano contro. Ma la croce non è solo lo smascheramento di quello che siamo, non è solo un'operazione di verità. È anche quello che Isaia dice, un provare a ricostruire sulle macerie, un provare a riaprire sentieri interrotti. Quel Gesù che sulla croce apre le braccia e ci accoglie e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È un Gesù che dice: bene, io ho condiviso la tua situazione non solo per denunciarti, ma per dire ci sono. Sono qui per darti la forza di ricominciare, per dirti che rimango il tuo Dio. Ho sperimentato la tua lontananza, il tuo abisso. Ho sperimentato anch'io la morte, ma voglio far fiorire la vita in mezzo a questa morte. Allora noi dovremmo ritornare su questo aspetto, perché veramente, capite, io non so voi, ma per me ogni anno è la grande questione. Cosa vuol dire credere che Dio si manifesta nel crocifisso. E in che senso la croce ci salva? Perché a volte diciamo delle parole un po' per abitudine, sì, ma uno ti guarda e dice sì, ma cosa vuol dire che ci salva? Dovremmo ritornare, e lo faremo nell'ultimo studio biblico prima della Pasqua, il 25 marzo, dedicheremo quel lunedì proprio a capire, un po' più leggendo testi del Nuovo Testamento, il senso di questa morte e quali sono invece anche i rischi di spiegazioni che sono fuorvianti e che magari abitano nel nostro cuore, ma che danno un po' l'idea di un Dio quasi carnefice che vuole il sangue del figlio per coprire e togliere i nostri debiti. Dovremo, perché qui capite, su questo che è il cuore della fede, si gioca molto della qualità della nostra fede e ci sono tante ambiguità che bisogna un po' chiarire. Ma fin da ora, fin da questo testo che abbiamo ascoltato del profeta Isaia, proviamo a guardare la croce come un invito a fare verità sulle nostre vite. Quanto la fede è parola di facciata che copre e quanto invece è lo stesso atteggiamento di Dio che vuole il bene dell'altro, che non alza mai la mano per punire, per colpire, ma la tende per risollevare, perché la vita fiorisca. Il suo voler bene è la fonte della nostra vita, del nostro essere. E allora ecco, abbiamo bisogno, di fronte alla croce, di fare questa operazione di verità e nello stesso tempo di sentire queste mani che non colpiscono, le mani di Gesù, ma che si allargano per abbracciarci, per accoglierci, per dire nonostante tutto io continuo a credere in te e penso che sulle macerie della tua fede, della fede delle nostre chiese, cosa abbiamo combinato in questi 20 secoli, su queste macerie si può ricostruire, si può di nuovo provare a vivere la speranza cristiana. Ecco, domandiamo che il Signore ci aiuti sia nell'operazione di verità sia nell'operazione di speranza per essere credenti al seguito di Gesù, il crocifisso risorto. Amen.